Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Oggi parliamo di un peccato molto frequente. Oltre a un peccato, è anche diventata una consuetudine spesso tra le persone, tanto da essere appunto un peccato sottovalutato quanto frequente. Sto parlando dell'idolatria in generale. E quindi anche della superstizione e della consultazione di oroscopi. Molto spesso vi sarà capitato di guardare appesi alle macchine degli amuleti, oppure di vedere che le persone indossano con una certa frequenza lo stesso oggetto o lo portano nella borsa, oppure che ci sono persone che hanno una ritualità del tutto particolare prima di affrontare, per esempio, un qualcosa che genera loro stress. Se da un punto di vista psicologico, in parte si può considerare questa appunto abitudine come un meccanismo di controllo dell'ansia, dobbiamo stare molto attenti perché in realtà il confine per quanto riguarda l'ambito morale con la superstizione propriamente detta è molto sottile. La superstizione, dice il catechismo, è la deviazione del sentimento religioso e spesso si presenta, dice il catechismo stesso, come mascherata. Perché in fondo è una di quelle pratiche apparentemente innocue. Quando parlo con le persone mi dicono: vabbè, ma che male c'è ad avere un oggetto portafortuna? Allora c'è nel momento in cui il nostro cuore, come abbiamo detto più volte, è diviso tra più amori. Perché se io attribuisco un'importanza in qualche modo magica a delle pratiche, a dei gesti o addirittura a degli oggetti, chiaramente vado a dare un'importanza quasi divina a questi oggetti, a queste ritualità, come se da essi e non dalla divina provvidenza derivasse la riuscita o meno di qualcosa, un successo oppure una sconfitta. Avrete sicuramente visto come, per esempio, alcuni sportivi, è l'esempio più eclatante, no? Hanno tutta una loro ritualità prima di cominciare una competizione. Ripeto, può essere anche una gestione dell'ansia, ma in realtà si può tranquillamente ritenere anche che ci sia una pratica superstiziosa e scaramantica dietro che non va bene, proprio per la disposizione interiore che appunto che l'individuo ha nei confronti dell'oggetto e quindi dell'oggetto come tramite per la riuscita o meno di qualcosa. Tra i peccati contro la virtù della religione abbiamo anche appunto l'idolatria. Sappiamo che il primo comandamento condanna il politeismo e quindi il credere in altri dei. Nella nostra realtà quotidiana possiamo pensare a quanti idoli spesso noi costruiamo e serviamo. Ci sono idoli che non sono statuette d'oro come troviamo nell'Antico Testamento, ma ci sono idoli dei tempi attuali che purtroppo soggiogano il cuore dell'uomo. Pensiamo al denaro, pensiamo al successo, pensiamo al sesso, pensiamo al potere, O anche, per esempio, a volte il nostro modo di dipendere dalla stima degli altri in maniera eccessiva. E quindi sono tutte realtà che appunto in qualche modo ci rendono dipendenti e che noi serviamo, verso le quali investiamo più energie di quelle che invece meritano. Perché queste realtà, vedete, in realtà non sono dei mali in sé. È sbagliato considerare i soldi, il denaro, la ricchezza di per sé come un male. La ricchezza è un oggetto, è un qualcosa di materiale, quindi qualcosa che deve servire il bene dell'uomo, della persona, della famiglia, della società. Nel momento in cui c'è uno scambio di ruoli, potrei dire, di priorità, e quindi invece che servire a me il denaro, sono io che servo questa ricchezza, che faccio ruotare attorno a questa dimensione tutte le mie energie, tutta la mia vita, i miei pensieri, le mie scelte. A volte anche a discapito del bene oggettivo, e allora capite che io sto sostituendo l'unico vero Dio, nostro Signore, con un idolo. E questo vale per il denaro, come vale appunto per altre realtà che, ripeto, di per sé sono dei beni e che invece diventano un idolo. E questo, tra l'altro, questa forma di idolatria diventa, come spiega bene il catechismo, una perversione del senso religioso innato nell'uomo. Cioè, andando a servire queste realtà materiali, io non solo mi rendo schiavo, metto il mio cuore dove non dovrebbe stare, mi distraggo da Dio e il prossimo, ma io vado addirittura a pervertire qualcosa di innato, qualcosa che fa parte della mia natura, che è il senso religioso. Quindi vedete che una realtà che noi a volte sottovalutiamo, in realtà è talmente subdola da appunto diventare, acquisire delle forme anche importanti e gravi. L'ultimo aspetto che volevo sottoporvi è un'altra pratica piuttosto frequente anche tra i cattolici, che è quella che il catechismo chiama con delle parole, diciamo, una parola altisonante, no? Divinazione. Ma io vorrei questo grande capitolo, che comprenderebbe anche pratiche purtroppo nere, oscure, come la magia, il satanismo, io in questa puntata mi fermo a qualcosa appunto come l'amuleto di cui abbiamo parlato prima, che è davvero frequente, ovvero la lettura degli oroscopi, a volte anche la consultazione di veggenti, di chiromanti, e lo faccio perché guardate che molto spesso, dicevo, anche tra cattolici si tiene conto del proprio segno zodiacale. Questo davvero, oltre a essere anche un po' indice di una povertà, così un po' di una superficialità, se volete, di fronte a qualcosa che è evidentemente, come dire, di poco conto, che è falso, che riguarda chiaramente persone che sono dei bugiardi. In realtà lascia pensare a noi, dal punto di vista spirituale e morale, anche a una povertà interiore. Anche se lo si fa non chiaramente in cattiva fede, perché ripeto, non, in questa puntata non entriamo nel merito di pratiche occulte, ma della semplice persona che in attesa mentre fa la fila guarda il suo segno zodiacale, quello che succederà in giornata o nel mese. Quindi non lo fa in cattiva fede, tuttavia è importante che noi vigiliamo anche sui nostri sentimenti, quindi che rimaniamo integri e retti di fronte a queste pratiche che, come dice anche il catechismo, sono assolutamente da respingere perché sono in contraddizione con l'onore, con il rispetto dovuto solo a Dio. Ma anche rischiano di dare una cattiva testimonianza. Se una persona sa che siamo cattolici e ci sente parlare di oroscopi o ci vede che leggiamo queste cose, potrebbe rimanerne, se non altro, confusa. Mentre invece noi sappiamo che solo alla Divina Provvidenza dobbiamo affidarci e solo a Dio rivolgere la nostra speranza, che non è un'attesa superficiale, ma è appunto una virtù che punta dritto verso il cielo. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.